Voglio leggere stamattina in 2 Samuele, capitolo 6, leggiamo dal verso 6, il titolo è Chi fa la differenza? Quando giunsero all'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio e la sostenne, perché i buoi inciamparono. Allora l'ira dell'Eterno si accese contro Uzza e là Dio lo colpì per la sua colpa ed egli morì in quel luogo presso l'arca di Dio. Davide fu grandemente amareggiato perché l'Eterno aveva aperto una breccia nel popolo colpendo Uzza. Così quel luogo fu chiamato Perez Uzza fino ad oggi. Davide in quel giorno ebbe paura dell'Eterno e disse: come può venire da me l'arca dell'Eterno? Così Davide non volle trasportare l'arca dell'Eterno presso di sé nella città di Davide, ma la fece trasferire in casa di Obed-Edom di Gat. L'arca dell'Eterno rimase 3 mesi in casa di Obed-Edom di Gat, e l'Eterno benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa. L'arca di Dio era molto importante per il popolo di Israele. Era l'arca del patto, l'arca costruita per rivelazione con il modello che il Signore aveva dato a Mosè. E quest'arca era di legno ma rivestita d'oro. E dentro c'erano le testimonianze di come Dio era stato buono con gli israeliti. C'erano le tavole della legge, c'era la verga di Aronne e c'era un po' di manna. Come Dio aveva accompagnato questo popolo. E quest'arca rappresentava per Israele Dio. E Davide la voleva nella sua città. La voleva portare nella sua città. Però succede un fatto, mentre l'abbiamo letto, molti lo sanno, conoscono la storia, a un certo punto stava traballando quest'arca e quasi stava per cadere e Uzza la tocca per trattenerla, perché non cadesse e morì. Che razza di cose strane. Uno vuole dare una mano a Dio, è proprio questo il problema. Quando vogliamo dare una mano a Dio, l'arca non era Dio. Però in quel momento stavano facendo qualcosa che Dio aveva detto di non fare. Cioè, quest'uomo non aveva diritto a toccare, non era santificato per toccare. Non era chiamato per fare quello. C'era chi aveva preso l'arca e poteva farlo, ma quest'uomo non poteva. E lui si è permesso di toccare. E questa cosa non passa davanti a Dio. E voglio fare una piccola premessa, voglio dire che Dio è il nostro papà, lo chiamiamo il nostro Dio buono, misericordioso, ma non dimentichiamoci che anche Dio giusto e santo. E a volte se tocchiamo senza essere santificati la sua santità, moriamo. Nessuno può vedere Dio e vivere. Con i propri occhi, se vede Dio, muore. Ma se lo vediamo nella grazia, se lo vediamo attraverso Cristo, se lo vediamo attraverso l'amore di Dio, allora possiamo continuare a vivere. Io vi dico che il Signore vuole farsi vedere. Il suo desiderio è quello di mostrarsi, è quello di farsi conoscere. E noi abbiamo bisogno di conoscerlo sempre di più. E più lo conosciamo, e più ci innamoriamo di Lui. E più dipendiamo da Lui, e più ci arrendiamo a Lui. Perché? Perché Lui è il creatore di tutto, ma nel massimo della perfezione. Non c'è nessuna imperfezione in Dio e in quello che Lui fa. Le imperfezioni sono quando poi ci mettiamo le mani noi, quando vogliamo mettere qualche dito. È proprio lì che succedono i problemi. E qui è successo qualcosa, però nella disgrazia Davide ha avuto paura. Davide, che aveva un rapporto meraviglioso con Dio, ora entra in una consapevolezza che deve stare molto attento, avendo a che fare con Dio. Sapete, quando una persona magari è piena di energia, è piena di entusiasmo, si pensa di poter dare dei consigli a Dio, di poter parlare con Dio come se fosse tuo fratello, pensa che si può essere anche rispettosi nei confronti di Dio, perché sei così, diciamo, quasi in confidenza con Dio. Ma non è male questa cosa, però attenti, la confidenza sì, ma anche il timore deve accompagnare, la riverenza, l'onore che dobbiamo dare verso il Signore. Amen. Cosa rappresentava l'arca per Israele? Rappresentava sicuramente la presenza di Dio stabile. Dove c'era l'arca, là c'era la presenza di Dio. Sapevano che l'arca non era Dio, però sapevano che dove c'era quella cosa, là c'era anche, si poteva invocare Dio e Dio si poteva manifestare. E sicuramente quell'arca rappresentava per loro qualcosa di grande. Però se vediamo la storia, vediamo che sono successi degli eventi a questo proposito. Leggendo per esempio in Primo Samuele una storia, al capitolo 4, leggiamo dal verso 1, vediamo che è successo qualcosa che non è stato tanto bello, e dice: la parola di Samuele era rivolta a tutto Israele. Ora Israele uscì a combattere contro i Filistei e si accampò presso Ebenezer. E mentre i Filistei erano accampati presso Afek, poi i Filistei si schierarono in ordine di battaglia contro Israele, infuriò un gran combattimento, ma Israele fu sconfitto dai Filistei, che uccisero sul campo di battaglia circa 4.000 uomini. E quando il popolo si fece ritorno nell'accampamento, gli anziani di Israele dissero: perché l'Eterno ci ha oggi sconfitti davanti ai Filistei? Andiamo a prendere a Scillo l'arca del patto dell'Eterno, perché venga in mezzo a noi e ci salvi dalle mani dei nostri nemici. Così il popolo mandò a Scillo a prendere di là l'arca del patto dell'Eterno degli eserciti, che siede fra i cherubini. E i due figli di Eli, Ofni e Fineas, erano là con l'arca del patto di Dio. Quando l'arca del patto dell'Eterno entrò nell'accampamento, tutto Israele esplose in un grido di gioia così forte che la terra stessa tremò. I Filistei, all'udire il fragore di quel grido, dissero: che significa il fragore di questo grande grido nell'accampamento degli ebrei? Vennero poi a sapere che l'arca dell'Eterno era arrivata nell'accampamento. Così i Filistei ebbero paura, perché dicevano: Dio è venuto nell'accampamento. Voglio fermare qua, poi magari dopo vedremo il resto. Cosa è successo? Siamo qua ai tempi di Eli e all'inizio del ministero profetico di Samuele, ragazzo. Loro, questi figli di Eli, erano corrotti al massimo, disonesti, approfittatori. E il popolo, cioè l'esercito di Dio, aveva appena fatto un'esperienza brutta, una sconfitta contro i Filistei. 3.000 morti, 4.000 morti, 4.000 uccisi. Non c'è scritto il numero di feriti, ma sicuramente se 4.000 erano, sono morti, ci saranno stati 10.000 feriti. E comunque, lasciamo perdere il numero dei feriti. Consideriamo i 4.000 morti una sconfitta grossa. E il popolo di Israele si fa la domanda: perché oggi il Signore ci ha sconfitto contro i Filistei? Perché l'Eterno ci ha oggi sconfitti davanti ai Filistei? Bella domanda. Il fatto è che loro non hanno aspettato la risposta. La domanda se la sono fatta, ma non hanno aspettato che Dio rispondesse a quella domanda. E loro stessi si sono dati una risposta. Come dire, ok, Dio oggi aveva qualche altra cosa da fare. Si è dimenticato di noi. E noi siamo stati sconfitti. Ma oggi vogliamo dare un'altra opportunità. Ora andiamo a prendere l'arca, così lo costringiamo a combattere per noi. Ora prendiamo l'arca. Sapete che significa questo? Manipolare Dio. Vuol dire costringere Dio a fare quello che loro vogliono. Sapevano che l'arca rappresentava la presenza di Dio e sapevano che Dio è l'Onnipotente. Sapevano che Dio aveva dato, ma aveva fatto una promessa a Salomone. Aveva fatto una promessa a Mosè, aveva detto che quell'arca si rappresentava qualcosa di grande e quindi rappresentava protezione, sicurezza, la potenza di Dio, la manifestazione della gloria. Dove risiedeva l'arca ci poteva entrare il sacerdote una volta l'anno, e quando entrava là dentro per offrire e per fare l'aspersione, il sacerdote lo legavano al piede con una corda, perché se l'offerta non veniva accettata e moriva, non ci potevano entrare gli altri là dentro, lo dovevano tirare con la corda. Cioè, per dire che era una cosa seria. Ma questi hanno avuto l'arroganza, così come avevano l'arroganza di prendere le cose che erano offerte a Dio e anche approfittare delle donne che venivano, se ne abusavano, questi figli di Eli, che era il sommo sacerdote, che era il sacerdote, hanno avuto l'arroganza anche di pensare e di influenzare il popolo a dire: ok, portiamo l'arca là nel patto, così. Cioè, come se così siamo così confidenzievoli con Dio, così, così in amicizia, che Dio ora si cercherà di riparare il danno che ha fatto, della sconfitta che abbiamo subito di questi 4.000 morti che abbiamo avuto, e lo costringiamo a combattere per noi. Lo costringeremo a combattere per noi. E qui è il problema. A volte noi vogliamo portare Dio nei nostri problemi perché li risolva. Ma questo può succedere, che Dio ci aiuti a risolvere i nostri problemi. Però se vogliamo continuare ad avere comunione con Dio e a crescere nel Signore, Dio si aspetta che prima che facciamo i guai ci consigliamo da Lui. Prima che ci muoviamo ci consigliamo da Lui. Sapete cosa è successo? Che queste persone, quando sono andate poi in guerra, qua non ce l'ho scritto io, però ve la posso raccontare, oppure la possiamo ancora leggere. Continuiamo la lettura. Eravamo arrivati al verso 7 di Primo Samuele, capitolo 4. Continuiamo la lettura. Guai. Allora, cosa è successo? Mi ricollego agli ultimi versi che avevamo letto. Che Il popolo si è entusiasmato quando è arrivato, l'esercito si è entusiasmato quando hanno portato l'arca e hanno fatto tutti un grido che hanno, diciamo, quel territorio ha tremato. E questo grido ha fatto paura ai filistei. E loro si sono ricordati del Dio di Israele, che era un Dio potente, era quello che li aveva liberati tante volte, aveva liberato il popolo e quindi sapevano con chi avevano a che fare, allora si sono organizzati molto bene per non essere sconfitti. E ci siate, leggiamo il verso, dal verso 8. Guai a noi, questo è quello che hanno pensato i filistei, che chi ci salverà dalle mani di questi dei potenti? Questi sono gli dei che colpirono gli egiziani con ogni sorta di piaga nel deserto, perché le notizie correvano. Siate forti e comportatevi da uomini, o filistei, affinché non diventiate schiavi degli ebrei come essi sono stati schiavi vostri. Comportatevi da uomini e combattete. Così i filistei combatterono e Israele fu sconfitto, e ciascuno fuggì alla sua tenda, e la strage fu veramente grande, di Israele caddero 30.000 fanti. Guardate, prima erano morte solo 4.000 persone, ma ora l'arroganza è stata punita. Qua 30.000 morti questa volta. Come si è amplificato il danno? Loro pensavano ora con l'arca, fra l'altro poi, se continuiamo la lettura, vediamo che si presero anche l'arca ai filistei e se la portarono via. Tant'è che poi fu detto: la gloria del Signore si è dipartita, Ichabod. Vuol dire non c'è più la gloria del Signore, non abbiamo più nemmeno l'arca. 30.000 morti e l'arca che non c'è più è andata a finire nelle mani dei filistei. L'hanno messo vicino a Dagon e Dagon cadeva per terra e non poteva stare. Ma che cos'era quest'arca? Che cos'era? Abbiamo detto che era qualcosa che era l'idea di Dio, ma non era Dio. Dentro quell'arca c'erano cose che Dio aveva fatto e cose che Dio aveva detto e comunque erano state messe, costruite dagli uomini, secondo l'idea di Dio, fatta con le mani di uomini, e perché il popolo si ricordasse della grandezza di Dio, perché il popolo non dimenticasse di quello che Dio ha fatto e di quello che Dio ha chiesto agli uomini e di quello che Dio vuole dagli uomini, perché potessero realizzare la benedizione di Dio e potessero stare con il Signore. Però, come abbiamo letto all'inizio, nella lettura, quando Uzza ha toccato l'arca ed è morto, e poi l'arca è stata portata nella casa di Obed-Edom, lì c'è scritto che questa casa prosperò. È rimasta 3 mesi e questa casa prosperò. Obed-Edom è stato benedetto dalla presenza dell'arca a casa sua. Perché uno muore? 30.000 uomini muoiono con l'arca e invece Obed-Edom è benedetto. Qual è la differenza? Non è sempre la stessa? Non è sempre la stessa arca? Perché uno viene benedetto e 30.000 uomini più 4, no, i 4.000 non c'entrano quelli, non c'era l'arca, e Uzza muore? E invece Obed-Edom è benedetto, la sua casa è benedetta, la sua famiglia è benedetta. Perché? Io me lo sono chiesto e mi sono fatto una domanda nel mio cuore, cercando una risposta dallo Spirito Santo. È quello che ho compreso dentro il mio cuore, perché sapete, le risposte le dobbiamo ricevere nel nostro cuore, perché Dio, non pensate che vi mando un SMS, un'email. Di queste cose non ne fa. E allora dobbiamo stare attenti al nostro cuore, allineare il nostro cuore alla presenza del Signore e Dio ci dà le risposte nel cuore. E E il Signore mi ha fatto capire che era l'attitudine di Obed-Edom che ha fatto la differenza. Era la reazione di Obed-Edom quando il re gli ha portato l'arca e gli ha detto: guarda, quest'arca deve stare a casa tua. Obed-Edom si è sentito grandemente onorato di questa cosa che veniva portata a casa sua. Si è sentito così onorato che si è coinvolto completamente in questo privilegio, e certamente hanno cambiato stile di vita in quella casa. Ora in quella casa c'era la presenza stabile di Dio. Sicuramente è cambiato il modo di parlare tra marito e moglie, con i figli, dei figli e con i genitori, perché c'era la presenza stabile di Dio. Sicuramente si parlava in verità, si agiva in giustizia, si pregava di più, si invocava Dio perché era là vicino, lo sentivano vicino. E tutto questo in 90 giorni ha stravolto completamente la loro vita, che hanno visto i risultati. Hanno visto dei cambiamenti di stile, hanno visto del raccolto. E quella casa è stata benedetta, e per essere benedetta qualche cosa di grande sarà successo. Ora dico, ma noi che siamo più poveri di Obed-Edom o siamo più privilegiati di Obed-Edom? Obed-Edom ha avuto un'arca costruita dagli uomini, ma a noi il Signore ci ha dato lo Spirito Santo, direttamente la presenza di Dio, che viene a stare con noi. È la presenza di Dio che fa la differenza nella vita di ogni cristiano. È la manifestazione della presenza di Dio che fa la differenza. Stamattina abbiamo potuto adorare il Signore. Sapete perché? Per un solo fatto. Perché era presente. Perché percepivamo la sua presenza. Sentivamo che lui era in mezzo a noi. E noi non era solo la musica, non erano solo i canti, ma era tutta una condizione. I canti, la musica, gloria a Dio, ci aiutano. E ci aiutano a realizzare la presenza di Dio. Eliseo aveva bisogno di qualcuno che suonasse per creare l'atmosfera e poter poi profetizzare. E questo significa che la musica è un grande ministero di aiuto, perché noi possiamo stare e fare manifestare la gloria del Signore quando ci apriamo molto alla presenza del Signore. Amen. Gloria a Dio. Dice la parola del Signore in 1 Corinzi capitolo 3 verso 16: non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Allora noi siamo l'arca e Dio è dentro di noi. E vi dico una cosa: se quest'arca è consacrata, guai a chi la tocca, muore. Guai a chi la tocca. Io voglio, cari nel Signore, che prendiamo due consapevolezze. Una bella, che siamo preziosi ai suoi occhi e lui ha messo lo Spirito di Dio dentro di noi, e che tutto quello che si vede di fuori, il nostro corpo, è il contenitore, che Dio non abita in templi, in strutture fatte dalle mani degli uomini. Perché noi non siamo fatti dalle mani degli uomini. È la mano di Dio che ci ha intessuto nel grembo di nostra madre. Lui ci ha preconosciuto e ci ha fatto. E quindi la parte esteriore, per esteriore non intendo solo la pelle, intendo tutto il corpo fisico, compreso gli organi interni. Il corpo visibile è l'involucro della parte spirituale. è il contenitore, la nostra vita fisica è il contenitore della potenza dello Spirito Santo. Se noi lo Spirito Santo lo manteniamo puro e impediamo che sia contaminato, guai a chi lo tocca. E la nostra vita spirituale viene veramente protetta e conservata, guidata, illuminata. Ma un'altra cosa che può sembrare non bella è guai a chi offende o chi parla male di un altro fratello. Perché è come se stesse, o sorella, è come se stesse violando l'arca come Uzza. È come se stesse toccando e offendendo senza averne diritto. Il Signore Gesù un giorno ha detto che chiunque dirà a Raca, suo fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chiunque dirà a pazzo, al suo fratello sarà sottoposto a giudizio. E noi dobbiamo stare attenti su questo aspetto importante di non parlare male dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Possiamo esaminare i fatti, eccetera, eccetera, ma non sederci nel trono del giudizio. Possiamo fare delle valutazioni, delle cose per vedere che cosa non dobbiamo essere, che cosa non dobbiamo fare. C'è qualcuno che mi ripete sempre una cosa: io ho imparato quello che non devo essere, perché chi mi ha insegnato mi ha mostrato qualcosa che io non volevo vedere, e da quello ho detto, quella cosa io non la voglio essere. E questo non è giudicare, questo vuol dire valutare per se stessi. Poi le persone cambiano, possono cambiare in base alla rivelazione, in base anche alla crescita, in base alla resa, ma non stanno a esaminare. Quando a noi cerchiamo di guardare avanti e camminare col Signore, Dio ha posto dentro il nostro cuore la sua meravigliosa persona dello Spirito Santo. E vi ricordate domenica abbiamo visto una cosa importante: quando c'è lo Spirito Santo, quando siamo ripieni di Spirito Santo, sogni e visioni si realizzano dentro di noi, e noi dobbiamo portare avanti questi sogni e queste visioni, perché la gloria di Dio è dentro di noi. C'è qualcosa che è più dell'arca, ma stiamo attenti su questo aspetto dell'arca, perché chi l'ha toccato o chi ha portato l'arca in un posto senza che il Signore l'ha comandato. Perché qualche volta era successo che con il grido e con l'arca sul posto sono cadute le mura di Gerico. Ma Dio aveva dato ordini e aveva detto: l'arca dovrà essere nel corteo. Cioè, è dato il modo come organizzare quel corteo. E l'arca doveva essere lì, c'erano anche i suonatori, c'era tutto, ma tutto secondo l'ordine di Dio. Qui invece che succede? Qui invece succede qualcosa di strano. Queste persone dicono: ok, abbiamo già perso, non si sono aspettati la risposta da Dio, non hanno cercato la risposta da Dio, non gli sembrava, ha detto: ok, 4.000, Dio ha combattuto contro di noi davanti ai Filistei. Quindi praticamente ci ha battuto, ma ora lo costringiamo e lo portiamo un'altra volta in battaglia. Prendiamo l'arca e vediamo che cosa fa. Così sarà costretto a combattere per noi. 30.000 morti quel giorno, 30.000 morti. Questo ci deve fare riflettere parecchio e dire: ok, non mettiamo Dio davanti al fatto compiuto. Se mi sono cacciato nei guai, Dio è potente da potermi liberare. Ma non ci devo andare con arroganza, ci devo andare con umiltà. Devo andare nella presenza di Dio e dire: Signore, per favore, aiutami, ho sbagliato, ti chiedo perdono. E invece, sapete, con tanta abilità sappiamo scaricare le nostre responsabilità agli altri e dire: ma io se ho fatto questo perché quello ha fatto quest'altro, e allora io così, io però io, ma l'altro di più di me. Cioè, ma lascia perdere quello che hanno fatto gli altri, forse hanno fatto più danno di te, può darsi che è così, ma lascia perdere, tu cerca di non fare il danno che stai facendo. e cerca di evitare. Perché attenzione, chi tocca qualcosa che non deve toccare può morire. Amen. Il Signore ha detto una cosa importante a tutti noi, che siamo il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in noi. Vediamo un altro episodio. Secondo Samuele, sono passati degli anni, è cambiato il re, è cambiato tutto. È sempre Davide quello che voleva portarsi l'arca a casa, nella sua città. Però il cuore di Davide era diverso, e infatti ha avuto paura, non ha detto che ora la portiamo con noi l'arca. No, la lasciò la stessa, perché voleva sapere di più, voleva sapere cosa fare con l'arca, come muoversi, eccetera. E quindi la lasciò lì per 3 mesi. E poi dopo ha avuto delle indicazioni dal Signore per quello che doveva fare. Ma leggiamo quest'altro aspetto, secondo Samuele, capitolo 5, dal verso 22. In seguito i Filistei, sempre loro sono, salirono di nuovo e si sparpagliarono nella valle di Refaim. Ma quando Davide consultò l'Eterno, egli disse, guardate lo stile come cambia, mentre ai tempi di Saul, Eli, Ofni, Finias, cioè i figli di Eli, ecco questi, come si chiamavano? Ho detto giusto? Questi qua non consultavano l'Eterno, lo mettevano davanti al fatto compiuto. Davide si trova davanti ai Filistei, ma consulta il Signore e aspetta la risposta. Quando Davide consultò l'Eterno, gli disse: non salire, aggirale alle spalle, piomba su di loro di fronte ai balsami. Guardate, Dio gli ha detto il tempo, come e dove dovevo agire. E poi, quando udrai un rumore di passi sulle cime dei balsami, non subito, te lo dico io quando, non devi entrare in azione quando dici, quando pensi tu, quando te lo dico io, quando udrai un rumore, tu intanto piazzati lì, ma quando udrai un rumore di passi sulle cime dei balsami, lanciati subito all'attacco, perché allora l'Eterno uscirà davanti a te per sconfiggere l'esercito dei Filistei. Oddio, io voglio dire che Dio può uscire quando vuole, e quando esce Dio è vittoria assicurata, no? Però qua ha detto, allora uscirà l'Eterno, significa che è legata la protezione di Dio, la potenza di Dio, la mano distesa di Dio, solo a una totale ubbidienza. Solo quando impariamo l'ubbidienza, ubbidienza in tutto e per tutto, è lì che c'è la differenza. Che cos'è che fa la differenza? È il Signore, è la mano di Dio, ma anche l'ubbidienza. Se non c'è l'ubbidienza, e quindi devi poter aspettare, devi sapere aspettare, imparare ad aspettare e non muoverti senza aver avuto l'indicazione di Dio. E invece noi che facciamo? Valutiamo, ci facciamo i calcoli, facciamo i conti con la calcolatrice, facciamo le nostre previsioni, facciamo tutti i progetti, realizziamo, poi vogliamo che Dio benedica i nostri progetti. Ma con chi li hai fatti questi progetti? Li hai fatti in ginocchio? Hai ricevuto da Dio le risposte? Hai avuto tutte le indicazioni da parte di Dio? Per ora vuoi la benedizione di Dio? Vuoi prendere l'arca e portarla nel campo? Attenzione, 30.000 morti ci sono stati. Almeno abbi la gentilezza di dire, Signore, io ho avuto fretta, io ho fatto delle cose pensando di averle fatte bene, però forse tu volevi qualche altra cosa, ormai il pasticcio l'ho fatto. Signore, che cosa si può fare a questo punto? Ti prego, aiutami, illuminami, se devo tornare indietro in qualcosa sono disposto, bisogna ora mettere in azione l'umiltà. Ora dico che ci può essere stato un errore da parte nostra, possiamo anche sbagliare, ma cerchiamo di non continuare a sbagliare. Cerchiamo di esaminare poi un po' il nostro operato e dire effettivamente non è che io a Dio l'abbia coinvolto tanto in questa situazione, ho fatto tutto quello che mi passava per la testa, però ormai sono in queste condizioni. Ma riconoscilo, almeno riconoscilo. Riconoscilo e di Signore, ti chiedo perdono, ho fatto tutto di mia iniziativa. Ti prego però non mi abbandonare, aiutami. L'umiltà, l'umiltà. E poi si è disposto a cambiare. Dice, ma io veramente, qualcuno ogni tanto mi dice questo, io prego, ma il Signore poi non mi risponde. Bravo, il Signore non ti risponde e poi tu fai di testa tua. E così ha fatto Saul. Il Signore, il profeta Samuele ritardava e lui fece tutto da sé. Si vestì da sacerdote e fece anche il sacerdote. Il profeta, insomma, si è messo, cioè si sediava a aspettare. Però ha perso il regno. E non solo, ha perso la presenza di Dio, perché quello che gli aveva dato il regno era Dio. Ha perso il regno e gli è rimasto, ma senza unzione, senza la potenza di Dio, senza la grazia di Dio. Vi dico, non è che i risultati disastrosi si vedono in un giorno, si vedono a lungo andare, perché poi non c'è progresso, perché poi non ci sono le cose che ci dovrebbero essere. Perché non facciamo mai un'analisi e non ci fermiamo a dire ok, ma io ho fatto tante decisioni, ho preso tante decisioni, ma non l'ho coinvolto al Signore, è inutile che me la prendo con Lui, invece ora cerco di coinvolgerlo. Questo è quello che il Signore ci vuole fare capire attraverso la Sua parola. Almeno non sia arrogante che prendi l'arca e la porti lì e dire Signore ora per favore fallo, anzi per favore lo devi fare, tu l'hai promesso. E comunque eravamo arrivati, avevamo letto fino al verso 24, quindi quando udrai un rumore di passi sulle cime dei bassi mi lanciati subito all'attacco, perché allora l'Eterno uscirà davanti a te per sconfiggere l'esercito dei Filistei. Davide fece esattamente come l'Eterno gli aveva comandato e sconfisse i Filistei da Geba fino a Gezer. Sconfisse realmente i Filistei, e non è abilità sua, è stata la potenza di Dio, la presenza di Dio. È uscito lui davanti e ha fatto quello che gli era stato comandato. La parola del Signore ci dice che se siamo disposti a ubbidire, in Isaia capitolo 1 verso 19, a ubbidire mangeremo le cose migliori del paese. Significa che otterremo tutto quello che... Ma se siamo disposti a ubbidire, tutti diciamo che ubbidiamo, ma siamo veramente disposti a ubbidire? Io vi dico una cosa, chi è disposto a ubbidire deve essere disposto a saper aspettare. Chi è disposto a ubbidire non se le deve dare da solo le risposte. Così come ha fatto il popolo di Israele ai tempi di Saul, che hanno... ho avuto una sconfitta con 4.000 morti e si sono fatti la domanda, ma non hanno aspettato la risposta e non hanno visto perché. Giosuè, quando hanno perso una battaglia, dopo aver visto la caduta delle mura di Gerico, erano molto entusiasmati, però poi a un certo punto si sono trovati a perdere una battaglia e avere una grande sconfitta. Hanno consultato il Signore. Il Signore ci ha detto qui, guarda che tra la tua gente c'è l'interdetto, qualcuno si è preso delle cose che non doveva prendere. E allora se tu non toglierai quell'interdetto, guarda che continuerai a perdere. Non si è mosso, ha purificato il popolo, ha purificato il suo esercito. Ecco, io dico, a volte noi vogliamo che Dio benedica la nostra vita, ma purifichiamola la nostra vita. Mettiamola nelle mani del Signore prima. se vogliamo che il Signore continui a benedirci. Se quello che abbiamo raccolto sono state morti e feriti, significa che se abbiamo avuto solo insuccessi, fallimenti e non abbiamo ottenuto quello che speravamo e siamo sempre nella condizione sempre identica, quella là di essere malati, di essere poveri, di essere disoccupati e le cose non cambiano. È inutile che prendiamo Dio e lo mettiamo davanti alla situazione, la mettiamo... No, umiliamoci davanti a Dio, cominciamo a dire, Signore, in che cosa sto sbagliando? In che cosa io devo cambiare? In che cosa, Signore, io mi vuoi... Andiamo a Dio con umiltà. Andiamo a Dio con un desiderio di voler cambiare. Andiamo a Dio chiedendo realmente, Signore, io non capisco bene quello che tu mi vuoi dire, però io vi dico una cosa, che se tu cominci a leggere la parola di Dio, magari se ti aspetti che Dio ti parli con una dolce musica, come parlò al profeta Elia nella caverna, forse con un dolce suono e sommesso, forse non sarà così, ma leggendo la parola di Dio, con uno spirito di preghiera, dalla lettura della parola di Dio verranno le risposte. Se tu consacri la tua vita e non guardi quello che non devi guardare e non tocchi quello che non devi toccare e purifichi anche la tua lingua e leggi la parola di Dio, guarda che dalla parola di Dio usciranno tante risposte. E se non riesci e non capisci le risposte, parla anche con persone, sii umile e apriti con persone più grandi di te e condividi quello che tu vuoi fare, quello che tu pensi, perché quelle persone ti potrebbero dire, guarda che questa cosa che tu hai pensato non è secondo la mano dell'opera di Dio, non è secondo la volontà di Dio, devi cambiare. Ma sii disposta a cambiare. Sapete, a volte ci sono persone che arrivano a essere completamente stanchi, esausti, non ce la fanno più, hanno perso tutte le forze, hanno perso l'entusiasmo, hanno perso la voglia. Perché hanno fatto tante cose di loro iniziativa? Non hanno permesso al Signore di mettere la sua mano, non hanno permesso al Signore di darci dei consigli e di farci fare delle cose che noi avevamo pensato magari che non era necessario fare delle cose, e invece no, non diamo niente per scontato, ma mettiamo la nostra vita veramente in una condizione di trasformazione. Non sei un prodotto finito, non sei finito nel senso di finito, non nel senso che ormai non c'è più niente da fare, ma non sei completo, perfetto. Tutti lo sanno che non sono perfetti, che non siamo perfetti, però, ecco, stai facendo qualcosa per farti cambiare? Stai permettendo a Dio di dirti delle cose che produrranno un cambiamento dentro di te? Oppure non c'è questo cambiamento e non lo vuoi avere questo cambiamento, ma pensi che siano gli altri che devono cambiare? Guardate qui, tutti abbassate la testa quando parlo, nel senso che siete tutti d'accordo con la parola di Dio. Però poi, dopo, quando si esce, ognuno comincia a fare valere quello che pensa. Invece facciamo valere quello che pensa Dio. Facciamo valere, perché quello che pensa Dio è quello giusto. No, quello che pensiamo noi non sempre è giusto. A volte può esserlo giusto, ma non sempre. Però quello che pensa Dio è sempre giusto. Amen. Gloria al Signore. Se cerchiamo la guida di Dio come la cercò Davide, e Dio ti darà anche il momento quando devi intervenire, ti dirà quando, ti accenderanno delle spie rosse per impedirti una paura, un'ansia, qualcosa, e allora tu ti devi fermare. Ma quando senti quella gioia, quella serenità e quella pace, e tu hai pregato prima il Signore, perché se tu la pace la senti senza aver pregato, allora sicuramente, non voglio dire, ma quello che succederà non te la deve prendere con Dio. Ma se abbiamo pregato e abbiamo aspettato e poi a un certo punto sentiamo quella via che dobbiamo seguire nel nostro cuore è quell'incoraggiamento, dire il Signore che ci dice vai avanti, poi Dio ti darà dei segni, possibilmente ci sarà qualcosa che leggerai nella parola di Dio, ma non così aprendo la Bibbia, vediamo che mi dice Dio. Che qualcuno ha aperto la Bibbia e dice quello che devi fare fallo presto. Allora lo faccio. Ma che cosa? Che cosa? Vediamo tutto nel contesto. La Bibbia si legge tutta nel contesto, non si prende un verso. Ma Dio ci farà capire delle cose importanti, ce le farà capire e noi saremo sicuri e sereni che stiamo facendo quello che il Signore vuole. Amen. Io ho sentito tanti ministri del Signore che il Signore li ha mandati in missione, sono partiti fuori del tempo e dopo ci hanno rimesso le spese. Poi sono ritornati, non hanno nemmeno chiesto consigli a nessuno, nemmeno al pastore, sono ritornati nel posto e dopo esperienti hanno detto quando hanno risentito un'altra volta e hanno pregato, poi hanno chiesto al pastore, stiamo sentendo questa cosa pastore, noi la volta scorsa non te l'abbiamo sottoposto ma adesso te lo diciamo, per favore prega per noi, se anche tu senti la stessa cosa allora andremo. E il pastore ha detto sì, anch'io sento la stessa cosa, potete andare, ora è tempo. E dopo le cose sono cambiate. Il problema è che noi non vogliamo aspettare, non sappiamo aspettare. È un tempo in cui è la cosa più difficile che si può fare, aspettare. Ma io vi dico che se il Signore ci ha chiamato ad amare, nell'amore c'è la pazienza. E la prima definizione che Paolo dà dell'amore è l'amore è paziente. E ditemi una cosa, la pazienza si sposa con il saper aspettare? E come sì, se non si sposa? Vanno assieme. Il saper aspettare è legato alla pazienza. Chi è paziente aspetta. La Bibbia dice se tarda aspettalo, per certo verrà. E io non mi muovo se non sento, se non ho una guida, se non ho una certezza. E tante volte ve l'ho detto, ci sono state delle cose che mi hanno entusiasmato, però poi l'entusiasmo me lo sono fatto passare aspettando nella presenza del Signore o aspettando qualcosa che il Signore mi facesse sentire e poi il Signore mi ha fatto sentire non ti muovere. E non sempre me l'ha fatto sentire attraverso la scrittura, ma anche parlandomi attraverso delle persone. E noi non dobbiamo escludere i canali umani che Dio può anche usare. Amen? Però quando Dio usa un canale umano, ti dà la conferma dentro il tuo cuore. A questo lo devi ascoltare. Perché questo ti sta parlando da parte di Dio. Questo ti sta parlando da parte del Signore. Amen. A proposito di non muoverci senza ricevere da Dio, voglio leggere qualcosa in Esodo capitolo 33 dal verso 15. Mosè allora gli disse: se la tua presenza non viene con noi, non farci partire da qui. Tutti conoscono questa storia, o quantomeno molti. Come si potrà ora conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia ai tuoi occhi? Non è forse perché tu vieni con noi? Così noi saremo distinti, io e il tuo popolo, ma tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Così noi saremo distinti, io e il tuo popolo, da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Scusate, avevo letto, non soffermandomi nei punti giusti. Cioè, vuole dire che Mosè apprezzava così tanto la presenza di Dio. Ma non è che solo voleva la presenza di Dio, come si quando tu inviti le persone a un matrimonio. Non li inviti perché ti devono consigliare se ti devi sposare o no, ma perché devono gioire con te. E Mosè non voleva la presenza di Dio perché voleva che gioisse Dio con lui, ma perché lo guidasse, perché alzasse il suo braccio onnipotente, perché lo proteggesse, perché lo nascondesse, perché Dio poteva essere per lui il suo sostegno. Se ci sei, siamo a posto. Se non ci sei, è il problema. Ma Dio è dappertutto, però Mosè era abituato a parlare faccia a faccia con Dio. E non aveva voglia di stare lontano, nemmeno un minuto. Ha detto, ok, tu dici che ci mandi l'angelo, ci mandi quello, ci mandi l'altro, ci dai la tua benedizione, non ci muoviamo di qua. Se non, tu non vieni con noi, solo allora gli altri popoli riconosceranno che siamo il tuo popolo, semplicemente per un fatto, che ci sei tu. Io vi dico una cosa, questa chiesa, non solo questa chiesa, ogni chiesa locale che adora e loda il Signore, quando c'è la presenza di Dio, si capisce che siamo suoi. Ma se non c'è la presenza di Dio, di chi siamo? Della religione. Ma la religione non ci porta niente, non ci dà niente, non ci ha dato niente, ma la presenza di Dio ci dà la pace, ci dà la soluzione ai problemi, ci dà la guarigione, ci dà soprattutto la via del successo da seguire. Il successo è camminare in pace, con il cuore in pace con il Signore, e poter sentire la sua voce, poter sentire la sua presenza e anche quello che lui ha da dirci. Perché se una persona è presente e non ci dice niente, è come se non ci fosse, ma se Dio è presente è perché ci vuole parlare, perché ci vuole dire delle cose. E io dico una cosa, se Dio mettesse soltanto la sua potenza in azione senza parlarci, noi potremmo essere esaltati, essere persone che ci sentiamo chissà che cosa, ma se invece è la sua presenza che è con noi, così come Davide ha sconfitto i Filistei quando ha sentito il rumore dietro i balsami, e allora ha capito, questo è il momento, ora Dio esce davanti a noi. Ditemi una cosa, dopo che Davide ha sconfitto i Filistei, che gli è passato per la mente? Gli poteva passare per la mente, siamo stati forti? Oppure Dio è stato grande? La gloria di chi era? Era di Dio. E io sono convinto che Davide gliel'ha data, perché sapeva che Dio sarebbe uscito davanti al suo popolo contro i Filistei, ed era Dio che gli dava la vittoria nelle mani. Perché era quello il momento, perché Dio gli aveva detto delle cose. Sapete, quando sappiamo ascoltare Dio, perché siamo nella presenza di Dio, allora la gloria la daremo solo a Lui. E questa è una situazione di un'attitudine che deve cambiare dentro di noi. Se tu fai le cose di tua iniziativa e ti riescono, la gloria non gliela dai a Dio, ma dirai che io sì che so capire le cose, io sì che ho il giusto intuito, io sì che so intervenire nel modo giusto, io sì che sono bravo. Io, e fai il culto a te stesso. Ma questo è quello che succederà negli ultimi tempi, che gli uomini diventeranno amanti di se stessi. Ma noi dobbiamo restare fedeli al Signore. E quindi dici, ok, le sconfitte io le interpreto come un insegnamento da parte di Dio. Vuol dire che mi devo fare una domanda e devo aspettare la risposta. Punto e basta. Un'ultima cosa voglio dire. Sapete quando Dio ha chiamato Abramo? Abramo sarebbe diventato padre di una moltitudine, una nazione numerosa, perché Dio gli avrebbe dato una discendenza così numerosa che non si poteva contare, come le stelle del cielo e la sabbia del mare. Ma fino a quando non ha capito che doveva aspettare tutte le indicazioni di Dio e gli dava una mano a Dio, non faceva altro che creare pasticci e ritardare l'evento. A un certo punto se la sono discussa con sua moglie, Sciocchè, faremo una cosa. Io ti do la mia serva Agar, tu ti giacerai con lei e poi lei partorirà sulle mie ginocchia e tu avrai la discendenza, come dire, come Uzza che toccò l'arca e morì. Quante pene a causa di questa, di questo figlio Ismaele, quanti problemi. Perché Abramo non aveva ancora imparato che bisognava aspettare, come Davide seppe aspettare, e Dio gli disse: quando sentirai il rumore dietro ai balsami, allora devi avanzare. Intanto vacci alle spalle e non muoverti se non sentirai il rumore. Appena sentirai il rumore, allora dovrai intervenire. Quello è il momento giusto. E sapete qual è, perché è nato il figlio di Abramo, il figlio della promessa? Quando Dio gli ha detto: Abramo, tu non mi cerchi, non cerchi la mia presenza. Non lo leggiamo preciso così, però c'è scritto: cammina la mia presenza, sii integro, stai nella mia presenza, percepisci la mia presenza, non andartene senza di me, non fare le cose senza di me, aspettami. E guarda che tua moglie l'anno prossimo abbraccerà un bambino. E questo è quello che è successo. Il bambino è nato perché è cambiato qualcosa. Abramo ha imparato a stare nella presenza di Dio. Per tanti anni aveva fatto di testa sua, lui aveva le sue strategie, le sue iniziative per proteggersi dai pericoli. Diceva a sua moglie: c'è bisogno di un fratello, non dici che sono tuo marito. Per cercare di fare iniziare questa discendenza, facciamo partorire Agar sulle mie ginocchia. Questa è l'idea anche della moglie. Poi quella che ha sofferto di più è stata proprio la moglie, perché quando questa donna era incinta, già quando era incinta e l'altra figlio non ne poteva avere, già cominciava a creare fastidio. Figuriamoci poi dopo. Quando noi non ascoltiamo Dio, noi andremo incontro a problemi. Ma io voglio che questa Chiesa, siccome deve realizzare sogni e visioni, e nei sogni c'è il risveglio che produrrà un grande cambiamento e lo squillo delle trombe, perché molti morti nel peccato si risvegliano, ma prima che si risveglino i morti nel peccato, dobbiamo risvegliarci noi che siamo i salvati. E la potenza dello Spirito Santo deve operare in noi. Ecco, la differenza la fa il Signore, che è già dentro di noi, non deve venire. Solo dobbiamo dare ascolto al Signore. Amen? Soltanto dobbiamo dare ascolto. Ok, io il messaggio l'ho finito, quindi possiamo alzarci in piedi. Si è tolta la luce. Non è importanza. Alleluia, Signore Gesù. Alleluia. Gloria a te, oh Padre Santo, onnipotente. Alleluia. Alleluia, gloria che la mai carascita rapo. Alleluia, Signore, la tua parola, Signore, ci presenta tante storie, Signore, dove si vedono dei risultati meravigliosi, dei risultati straordinari. E attraverso questi risultati, Signore, noi vediamo poi i cambiamenti. E noi vogliamo, Signore, imparare dalla tua parola.